memoria è l'ultimo Vangelo della seconda domenica di Avvento. Questa settimana vi segnalo due belle festività: il 10 dicembre è la festa della Madonna, Loreto, questo santuario in cui ci richiamo una volta l'anno al mese di maggio, e poi il 13 dicembre Santa Lucia. Domenica prossima, terza domenica di Avvento, la Santa Messa cambia, la terza del mese, gli orari cambiano, quindi a Modena alle ore 9, qui a Ferrara alle ore 11:30, quindi mi raccomando di non mancare la Santa Messa anche se c'è cambiamento di orario. La festività odierna è una delle più belle, è una delle più care al cuore dei cattolici e a tutti i devoti della Santa Vergine. A voi è noto certamente quel bel episodio che avvenne a Lourdes. Vi era questa povera bambina, questa ragazzina, Bernadette Soubirous. La sua famiglia era andata in miseria, addirittura ha dovuto andare a vivere nelle vecchie carceri, e questa ragazzina con altri cercava dei rami secchi vicino al torrente del Gave, dei rami secchi per dare un po' di calore, per scaldare la sua famiglia durante il periodo invernale, quando ecco che vide in questa grotta naturale vicino a questo torrente quella signora che le apparve e che le rapì il cuore per sempre. Quando poi ne parlò con il parroco, e lei non sapeva dire chi fosse, il parroco diffidente disse a Bernadette, che al catechismo non riusciva ad andare avanti perché appunto nessuno che la seguisse nella sua famiglia, che l'aiutasse nello studiare, dice: chiedi a questa tua signora qual è il suo nome. E Bernadette non mancò di farlo, e quando di nuovo vide questa signora gli disse: qual è il vostro nome? E allora quella visione gli rispose nella lingua del posto, nel dialetto che parlava quella bambina, non in francese: io sono l'Immacolata Concezione. Queste parole erano incomprensibili per Bernadette. Siamo nel 1858. Solo 4 anni prima Papa Pio IX aveva proclamato come verità di fede, dogma di fede, rivelato quindi da Dio, che Maria era l'Immacolata Concezione. Ma da Roma a Lourdes la notizia non era arrivata a Bernadette, che non sapeva neppure cosa volessero dire queste parole. E ci racconta che facendo la strada dall'apparizione alla parrocchia dove lei voleva recarsi, si ripeteva tra sé e sé in continuo quelle parole per lei misteriose, per paura di dimenticarle o di capirle male: io sono l'Immacolata Concezione. E quando il parroco dice: allora gli hai chiesto come si chiama, chi è dunque? Bernadette rispose in patois, in dialetto: io sono l'Immacolata Concezione, questo è il nome che mi ha detto quella signora. E il buon parroco capì che non era un'invenzione di quella ragazzina, ma era veramente la Madonna che le era apparsa. Come vi ho detto, quindi nel 1854 Pio IX definì come verità di fede quello che già tutto il popolo cristiano cattolico credeva senza il minimo dubbio, ovvero sia che Maria fin dal suo concepimento era immacolata, cioè priva della macchia di ogni peccato, di ogni macchia, e in particolare della macchia del peccato originale. E quindi in questo giorno di festa è bene che riflettiamo su 3 punti. Ed il primo è ciò da cui è stata preservata Maria, cioè il peccato originale. E il secondo punto sarà invece di riflettere sul perché noi sappiamo, com'è che sappiamo che Maria fu preservata dal peccato originale. E in un terzo punto, che cosa dobbiamo chiedere a Maria nel giorno della sua festività. Ed innanzitutto da cosa è stata preservata Maria, perché se l'umanità intera loda la Vergine Maria perché è preservata dal peccato originale, dobbiamo sapere però invece che questo peccato originale pesa su ciascuno di noi, su tutta l'umanità. E San Paolo, che con la più grande chiarezza ha espresso questa verità di fede, spiegando quindi con precisione il significato di quell'episodio avvenuto all'albori dell'umanità. Dopo che Dio ha creato per la sua infinita bontà prima gli angeli e poi gli uomini, ha avuto come risposta da molti di loro l'offesa. L'amore non è stato amato e di fronte a tanto bene egli ha ricevuto tanta ingiuria e tradimento. Prima dagli angeli ribelli, Satana e coloro che lo hanno seguito hanno commesso un peccato di orgoglio e si sono rivoltati contro Dio meritando l'eterna dannazione. E allora Satana ha mostrato tutto quell'altro lato del suo orgoglio, la sua invidia. La sua invidia e gelosia verso l'uomo. L'uomo inferiore per natura a lui, ma che Dio amava, che amava Dio e che poteva ancora guadagnarsi la vita eterna, l'eterna felicità che lui, angelo, aveva perso per sempre. E allora nella logica dell'odio, ecco che Satana cerca di trascinare nella sua rovina e nel suo peccato anche l'umanità, rappresentata dai nostri progenitori. Ecco quindi che egli tenta Eva, la madre cioè di tutti i viventi, a commettere il medesimo peccato che ha commesso lui in fondo. Orgoglio prima di tutto, disobbedienza in seguito. San Paolo ci dice: per la disobbedienza di un sol uomo il peccato è entrato nel mondo e col peccato la morte. Ed in lui, in Adamo, tutti noi abbiamo peccato, in quo omnes peccaverunt. L'uomo, cioè, fin dal suo iniziare ad esistere sulla terra, cioè prima ancora della nostra nascita, al momento del nostro concepimento, l'uomo è coinvolto nel primo peccato, nella prima rivolta. Adamo, con la sua caduta, ha fatto cadere con sé l'umanità tutta intera e conseguentemente siamo, fin dal primo nostro esistere, figli della collera, figli dell'ira, non amici, ma nemici di Dio. Non in grazia sua, ma in disgrazia di Dio, non meritevoli del cielo, della vita eterna, ma meritevoli della dannazione eterna. Anzi, l'umanità tutta intera è una, secondo una celebre frase, una massa dannata che precipita alla perdizione. In seguito a questa colpa originale, l'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio, fatto per il vero e per il bene, ha invece tali e tante ferite nell'intelligenza, nella volontà, nella sensibilità, nelle parti inferiori, eccetera, ha così tante ferite che per lui è quasi più facile fare il male che fare il bene. Siamo inclinati e portati al male. Questo si chiama la concupiscenza, che non è il peccato, ma porta al peccato perché viene dal primo peccato. Ecco la nostra misera situazione, situazione di schiavitù nei confronti del demonio. Da tutto ciò è stata preservata Maria. Vedete, San Paolo ci presenta, e il libro della Genesi all'inizio della Bibbia, queste due prime figure nelle quali tutta l'umanità è racchiusa, i nostri progenitori, ma loro hanno trasmesso alla discendenza la morte spirituale. Ma abbiamo un'altra coppia che ci è presentata, un uomo e una donna, che sono l'antitesi di questa prima coppia umana. San Paolo si sofferma sul nuovo Adamo, dice: Gesù Cristo è il nuovo Adamo, è il vero Adamo, ovvero sia Dio si è fatto uomo ed è venuto in mezzo a noi per salvarci, e anzi ha permesso il peccato di Adamo per questa opera ben più grande, quella dell'incarnazione. E se per la disobbedienza di un solo uomo è entrato nel mondo il peccato, col peccato la morte, per l'obbedienza di un solo uomo, Gesù Cristo, è venuta a tutti gli uomini la redenzione dal peccato e la sconfitta della morte. L'obbedienza. Qual è stata l'obbedienza di Gesù? L'obbedienza a Dio fino alla morte e alla morte di croce. Se il peccato è disobbedienza a Dio, rivolta contro Dio, la croce di Gesù è obbedienza al Padre fino alla morte, al dono della propria vita. E con la propria morte egli ha vinto la morte, quella fisica e quella morale e spirituale del peccato, che in fondo non fanno che una cosa sola. Ma come nel primo peccato non c'era solo Adamo, ma c'era anche la donna, così nell'opera della salvezza del genere umano non c'è solo l'uomo, che è Gesù Cristo, Dio uomo, l'uomo Dio, ma c'è anche una donna. E noi lo vediamo dalle parole del libro della Genesi, quando viene dato il castigo al demonio, agli uomini peccatori. Nel dare il castigo Dio annuncia anche il perdono futuro, il Salvatore. Ma non lo presenta da solo, lo presenta come il discendente della donna. Una donna schiaccerà assieme al suo figlio il capo del serpente. Sarà il discendente di questa donna, cioè il suo proprio figlio, che trionferà contro di te, contro il demonio. Ecco quindi che già dall'annuncio stesso della salvezza Maria e Gesù sono presentati assieme, tant'è vero che Pio IX dice che sono stati voluti con un decreto divino assieme, in un unico decreto divino. Allora ecco che Maria non fa parte della rovina del genere umano, ma fa parte invece di questo piano dell'incarnazione e della redenzione del genere umano. Dio che si fa uomo e che salva gli uomini. Allora Maria è voluta in questo piano da sempre come madre di Dio, prima ancora della caduta degli uomini. E dov'è che Dio ci ha rivelato, oltre che in questi passi che già vi ho citato, che Maria, la madre di Dio, è l'Immacolata? Lo vediamo nella preghiera, nell'Ave Maria, questa preghiera dell'angelo, il saluto dell'angelo alla Santa Vergine, al momento in cui Dio si fa uomo nel suo seno. Ave piena di grazia, e dove c'è la pienezza della grazia mai ci può essere stato il peccato. Il Signore è con te, dove c'è il Signore non c'è il demonio, e infine tu sei benedetta fra tutte le donne, più benedetta anche della prima donna, la quale fu creata da Dio nella grazia, nell'innocenza e nella santità. E allora Maria sarà stata creata da Dio nella grazia, nell'innocenza e nella santità molto più di Eva, perché Eva doveva trasmetterci tramite Adamo la colpa, mentre Maria è stata voluta per essere la madre di Dio. Ecco perché noi crediamo che Maria Vergine non ha mai avuto neppure per un istante la colpa originale, unica di tutto il genere umano. E per concludere quindi, cosa dobbiamo chiedere alla Santa Vergine in questa sua bellissima festa? Come individui, cioè singolarmente ciascuno di noi, quale altra grazia chiedere a Maria se non di essere preservati dal peccato e particolarmente dal peccato mortale? Noi, a differenza da lei, non siamo stati preservati dalla colpa, e alla prima colpa, lavata dal battesimo, abbiamo aggiunto tante nostre colpe personali, fatte con la nostra volontà. Allora che non sia mai più così, chiediamo a Maria Immacolata l'odio al peccato, la detestazione del peccato, essere preservati dal peccato e particolarmente dal peccato mortale, l'unico vero male, peggio della morte. Questa è la prima grazia da chiedere a Santa Vergine, assieme quindi ad avere sempre la grazia di Dio. E poi possiamo chiedere a Maria in questo giorno, come membri della Chiesa e soldati di Gesù Cristo, lei è colei che ha trionfato del demonio. E nel libro della Genesi vediamo questo scontro tra il serpente e la sua discendenza, Maria e la sua discendenza. Allora vedete, c'è ed è in corso da sempre, e ancora di più è terribile in queste ultimi 50 anni, è in corso da sempre, ancora di più in questi ultimi 50 anni, una guerra mortale tra il serpente e i suoi discendenti, e da un altro lato tra Maria Vergine e i suoi figli. In questo scontro noi ci dobbiamo mettere sotto lo stendardo di Maria. Ci sono tanti partiti? No, in realtà ci sono due soli partiti che si combattono, due eserciti l'uno contro l'altro, quello di Cristo e di sua madre, quello di Satana e dei suoi schiavi. Da che parte vogliamo essere noi? Da che parte siamo noi? Battezzati, cresimati, cristiani, vogliamo essere sotto lo stendardo di Gesù e di Maria. Non per caso, non a caso, Pio IX, 10 anni dopo aver proclamato il dogma, quindi nell'8 dicembre 1864, volle pubblicare l'enciclica Quanta Cura con il sillabo contro gli errori moderni, proprio perché nello scontro che già allora era terribile tra i nemici di Dio, i nemici della Chiesa, i nemici della civiltà, tutti gli errori moderni che si stanno diffondendo sempre più, e l'armata di Gesù Cristo, di Maria, della Chiesa, egli voleva appunto dare questo testo, questa serie di verità che noi dovevamo difendere e questa serie di errori che dovevamo rifuggire. Oggi più che allora dobbiamo metterci sotto il patrocinio di Maria Immacolata, appunto sotto il patrocinio della quale Pio IX volle schierarsi in quel giorno, per combattere i medesimi errori, per difendere le medesime verità, per conservarci saldi nella fede. Ma come possiamo sperare di essere del partito di Dio se nella nostra anima, mediante il peccato mortale, siamo dei miseri schiavi del demonio? Allora dobbiamo chiedere di essere liberati da queste catene per poter amare veramente il Signore. Tanti chiedono a Dio delle grazie materiali, noi chiediamo a Dio innanzitutto e alla sua Santa Madre questa vera grazia, la grazia spirituale, la più importante di tutte, essere liberati dal peccato e ricevere la grazia di Dio. Chiediamo solo quello, non chiediamo altro, e con quello abbiamo chiesto tutto. Infine, per concludere, dimenticato di dirlo prima, voglio rivolgere i miei migliori auguri alla famiglia Moschetta, festeggiano quest'oggi l'anniversario del loro matrimonio, e preghiamo per la loro famiglia e per tutte le famiglie cristiane, perché restino sempre unite con la benedizione di Maria e l'intercessione della Madonna. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.